matricola 34751. Alberto Sorabito, Udine 2012, Andrea Moro. Lettore Romano De Colle, il mio numero di telefono è il 338-7621-969. A cura di Alberto Sorabito. File 1, pagina 5. Il diario di Olivo, fame e orrori a Buchenwald, a cura di Antonio Simeoli. Un piccolo manuale di vita in cui dominano quattro parole: orrore, tenacia, libertà e naturalmente carnia, che per Olivo Sorabito, classe 1923, è la stella polare dell'esistenza. Questo arzillo anziano di Liaris di Ovaro, che proprio oggi compie 90 anni, è il protagonista di una storia incredibile, fatta apposta a quasi 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, per indicare la strada soprattutto alle giovani generazioni che, nell'immane conflitto della guerra di liberazione e degli orrori della deportazione, hanno solo letto sui libri o, i più fortunati, sentito raccontare dai nonni. Una storia la sua, raccontata in un volume, Andrea Moro editore, che sarà presentato oggi alle 18 nel centro socio-culturale di Ovaro. Toccherà ai ragazzi della scuola media del paese della Val Degano leggere alcuni passi del diario dell'ex ferroviere sopravvissuto al terribile campo di concentramento di Buchenwald. Una trentina di pagine, il racconto di un'esistenza segnata dalla Seconda Guerra Mondiale e da quel viaggio al nord dal quale Sorabito riuscì a ritornare, al contrario di centinaia di deportati dal Friuli. Una storia per i ragazzi, e non solo, da mandare a memoria e da utilizzare a piene mani nella vita, perché pur a 70 anni dai fatti che Olivo narra, il suo racconto nutrito, come detto, d'orrore, di tenacia, ma soprattutto dell'anelito di libertà e del grande amore per la carnia, è attuale oggi come allora. Partiamo dall'orrore, quello di cui fu testimone un uomo finito all'improvviso nel tritacarne della guerra scatenata da regimi totalitari per cui la vita umana non aveva valore. Ecco allora la deportazione a Buchenwald il 13 luglio del 1944 e i terribili mesi passati a schivare la morte. Olivo racconta quei giorni, e i suoi occhi ne avranno conferma oggi le tante persone che a Ovaro assisteranno alla presentazione del libro. Ancora lasciano trasparire il dramma. Intorno a lui la morte, dentro di lui vita e tenacia, figlie del suo essere orgogliosamente carnico, lo aiutarono a resistere. Prima come minatore, poi come muratore, pur febbricitante e attanagliato dal freddo, si fosse fermato vinto dalla malattia, l'avrebbero eliminato, ma lui no. Lui, 70 anni fa, continua a resistere animato da un irrefrenabile desiderio di libertà, sognando il ritorno alla sua Ovaro e l'abbraccio con la madre Cristina, che proprio mentre il figlio si appresta a lasciare l'Italia col treno dell'orrore, riesce, non si sa come, a fargli avere un paio di calzini di lana. La libertà Olivo la riconquista nell'aprile del 1945, grazie agli alleati che metro dopo metro spazzano via la resistenza dei tedeschi, che intanto, spalleggiati dai cosacchi, portano l'orrore in carnia, ingaggiando una lotta impari con molti coetanei di Sorabito, animati a loro volta dal sacro fuoco della libertà. Olivo combatte l'orrore in un campo di lavoro, i partigiani nelle valli della Carnia. La quarta chiave di lettura del libro, curato dal compaesano Alberto Soravito, che con pazienza ha aiutato l'ex deportato a tirare fuori dal cassetto lo straordinario documento di vita. Lo scritto di Soravito non è un manuale di storia, vuole solo indicare una strada ai giovani. Per questa ragione il Messaggero Veneto, il giornale del Friuli e della Carnia, non poteva non appoggiarne la pubblicazione, più che mai attuale nonostante siano passati quasi 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Già, la fine del conflitto, scampato alla furia nazista Olivo matricola 34751 e divisa del campo di lavoro, la conserva gelosamente e sicuramente questo pomeriggio porterà alla presentazione del volume, è protagonista di un ritorno avventuroso in Friuli. Pesavamo sì e no 60 kg in due, io e il mio amico Luigi di Basiliano, scrive nel diario. Dopo mesi di privazioni poter mangiare troppo per non morire, Olivo sale con l'amico su un treno e si ritrova alla stazione di Verona. Poi la prende la Corriera Pontificia fino a Basiliano, il treno e l'ultimo tratto lo fa a piedi fino a Liaris, l'abbraccio con la madre, che stenta a riconoscerlo, il consiglio del medico condotto di farsi curare al più presto all'ospedale militare di Udine. No, pensa Olivo, la Carnia mi ha insegnato la tenacia, la Carnia mi salverà. Si riprende dopo un paio di mesi sui pascoli dello Zoncolan, coccolato dalla famiglia e dalla sua montagna, la stessa ironia della sorte che viene vista 70 anni dopo nella valle come la carta migliore da giocare per lo sviluppo turistico e economico, soprattutto grazie alla salita che sta facendo da 10 anni la fortuna del Giro d'Italia. Una strada costruita a fine anni 30 da tanti giovani carnici. Olivo Soravito, matricola 34751, era uno di loro. Sentivo i morsi dei pidocchi, eppure li avrei voluti accarezzare ogni sera ad uno. Tra di noi si diceva che quando un prigioniero non sentiva più il morso dei pidocchi, il giorno successivo sarebbe morto, perché le bestiole rifiutavano il sangue di chi stava morendo. Sì, mi davano dolore, ma mi facevano sentire ancora vivo. Livo Soravito, pagina 6. File 2, pagina 7. Romeo Rovis. Il ricordo del passato aiuta indiscutibilmente ad affrontare nel modo migliore il futuro, fare tesoro degli errori altrui, commessi volontariamente o non nel tempo. Devono necessariamente far parte integrante del bagaglio personale di ciascuno di noi. Per questo condivido l'entusiasmo dell'autore nel volere pubblicata la storia di Olivo Soravito. Un'esperienza terribile che ciascun lettore può scoprire immergendosi tutto d'un fiato nel diario, trascritto volutamente nella sua stesura originale. Olivo compirà 90 anni il prossimo 12 gennaio. Ha taciuto la sua storia per decenni, una rimozione necessaria per non farsi devastare dal dolore. Alcuni anni fa ha ceduto e ha parlato con il paesano Alberto Soravito. Sfogliando insieme il diario gli racconta, gli svela il retroscena della immane tragedia di Buchenwald. Nasce così questa preziosa testimonianza che non emette sentenze, non condanna, ma vuole contribuire nella sua semplicità ad arricchire quella porzione di passato che mi auguro ciascuno di noi possa considerare. Se solo una frase o un particolare resterà nella mente del lettore, il gesto per il quale Olivo ha deciso di aprire a tutti il suo diario potrà considerarsi ripagato. Romeo Rovis. Pagina 7. File 3. Pagina 9. Antonio Simeoli. C'è un grande bisogno di leggere un diario così. In anni in cui la storia del Novecento è troppo spesso dimenticata nei libri, in nome del presente vorticoso e del futuro da rincorrere. Le vicende di Olivo Soravito devono rappresentare un monito. Senza conoscere la storia, il sacrificio di migliaia di persone, gli orrori del nazifascismo e in genere dei regimi totalitari, non si può guardare avanti. Ora ci sono internet, i social network, i giovani vi ci si tuffano ogni giorno. Grazie alla lodevole opera di Alberto Soravito, adesso soprattutto i giovani potranno leggere d'un fiato un racconto che varrà più di qualsiasi lezione di storia. Le vicende di Olivo Soravito sono la sceneggiatura ideale per un film. La giovinezza in Val Degano, il lavoro al cantiere della strada dello Zoncolan, la guerra, l'occupazione nazista, la deportazione. E poi la prigionia, una roulette russa che l'ha premiato riportandolo a casa. Leggerete di quel ragazzo ridotto a pelle e ossa, nemmeno riconosciuto dal medico del paese, una volta tornato in Carnia dopo la prigionia, ma leggerete anche di quello stesso medico che, pochi mesi dopo, a una nuova visita non riconobbe Olivo, confondendolo con il fratello, perché i prati dello Zoncolan e la natura incontaminata l'avevano risanato contro ogni previsione. Miracolo di volontà e tenacia, virtù propria dei carnici, anche nel terzo millennio, per questo i giovani e non solo faranno bene a divorare questo libro, scoprendo come coraggio, tenacia, dignità, giustizia sono parole ancora di moda. E lo saranno a lungo, grazie all'esempio lasciato da Olivo Soravito, matricola 34751 al campo di Buchenwald. Antonio Simeoli. Pagina 9. File 4. Pagina 11. Introduzione. Con l'emozione dello studente che si accinge a comporre il primo compito in classe, inizio questa avventura che ha lo scopo di ripercorrere serenamente la vita di Olivo Soravito, un uomo semplice, oggi novantenne. Onorarne il coraggio e l'amore che ha nutrito e nutre tuttora per la vita. Dal suo diario ciascun lettore potrà rivivere i terribili momenti che il destino gli ha riservato e nel contempo rivolgere uno sguardo al passato trasportato dal linguaggio semplice e diretto di quel ragazzo in possesso del certificato di quinta classe e dotato di una vitalità e freschezza invidiabili. Olivo nasce a Liaris nel 1923, un paesino che allora contava 520 abitanti. Ciascuna famiglia, mediamente composta da 8-10 persone, possedeva una o due mucche, pecore, galline e l'immancabile maiale, coltivava i campi di patate, fagioli, grano turco, segala e canapa per la fabbricazione di tela e provvedeva allo sfalcio dei prati, arrampicandosi talvolta fino ad alta quota. Molte abitazioni erano dotate di forno a legna per la cottura del pane, fatto con farina di gran turco e segala. Le donne accudivano la casa, la stalla, provvedevano al lavoro dei campi e dei prati e crescevano i figli. Gli uomini più fortunati trovavano occupazione in cartiera, in miniera, nei boschi oppure nelle segherie, altri ancora esercitavano diverse attività in proprio come muratore, falegname, calzolaio, sarto, fabbro, imbianchino, spazzacamino, scalpellino, casaro, Malgaro, Maniscalco, mentre i meno fortunati dovevano preparare le valigie e affrontare il disagio dell'emigrazione. Terminate le scuole elementari, Olivo lavora stagionalmente come malgaro, boscaiolo o carpentiere. Nel 1942 riceve la cartolina di precetto e viene arruolato nell'ottavo reggimento alpini di stanza a Tolmezzo. I suoi ricordi si fanno via via più dolorosi, mano a mano che ci avviciniamo al periodo compreso tra il dicembre del 1943 e il 13 luglio del 1944, giorno della sua cattura avvenuta a Tolmezzo per mano delle SS. Il 25 luglio del 1943 finì il fascismo, l'8 settembre ci fu l'armistizio con gli anglo-americani, il 13 ottobre l'Italia dichiara guerra alla Germania e nello stesso periodo una parte della classe 1924 e tutta la classe del 1925 viene chiamata alle armi dal governo repubblicano di Salò allo scopo di incrementare le file della resistenza. La resistenza in Friuli nasce a Tarvisio. I tedeschi vi entrano l'8 settembre del 1943, non senza difficoltà. Gli invasori dovettero combattere per aprirsi la via e una decina di soldati italiani persero la vita in quello scontro. I tedeschi non tralasciarono di fare numerose spedizioni di rastrellamento e punitiva in Carnia, dove maggiormente credevano numerosi i gruppi avversari, cioè i partigiani, i loro protettori e simpatizzanti. Durante questo periodo, tutto il 1944 fino al maggio del 1945, ci fu quotidianamente il passaggio sopra le nostre vallate di numerose formazioni di velivoli anglo-americani, costituite ciascuna da parecchie decine e spesso da centinaia di unità, le quali, attraversando generalmente la vallata da sud-ovest a nord-est, portavano distruzione e morte in Germania. In quel periodo venne sospeso il servizio postale dell'autocorriera in tutta la vallata carnica, Pesaris, Forni a Voltri, Ravascletto. Le vetture che facevano quel servizio vennero infatti requisite o dai tedeschi o dai partigiani. Nel frattempo la lotta tra le due parti avverse era diventata sempre più aspra e cruenta. A farne le spese era la popolazione costretta alla fame. Pazienza i tedeschi, ma nelle file dei partigiani, animati da vero onore per la patria, disinteressati e pronti a dare la vita per il proprio ideale, si erano introdotti elementi della peggior specie. Si racconta che questi ultimi, durante le perquisizioni, si appropriavano per loro conto di oggetti preziosi, orologi, accessori per barba e capelli, allora introvabili, sapone, calzature, denaro, i generi alimentari, i più ambiti e i primi a essere asportati. I partigiani ne avevano in grande quantità e spesso ne facevano un vero sperpero. I rifiuti o le proteste della povera gente erano inutili e spesso pericolose. Si dice che essi commettevano atti indegni di un popolo civile, atti che avrebbero fatto arrossire i vandali stessi. Olivo, quel 13 luglio del 1944, decide di raggiungere la madre per aiutarla nello sfalcio dei prati. Nel tragitto da Udine a Ovaro viene catturato dai tedeschi nella zona di Tolmezzo e successivamente inviato nel campo di concentramento di Buchenwald, dove trascorrerà un periodo di prigionia di quasi un anno. In quel periodo in Carnia ci furono numerosi rastrellamenti da parte dei tedeschi, molti dei quali culminarono con la morte di innocenti. Anche tra i partigiani ci fu chi commise in questo periodo delle vere e proprie esecuzioni, screditando in tal modo l'azione ideale dei veri partigiani patrioti. Due casi in particolare turbarono le coscienze della popolazione di Ravascleto e di Ovaro. Il fruttivendolo Giacomo della Pietra fu inviato dal comune di Comeglians a Ravascleto per portare un avviso riguardante il nuovo orario del coprifuoco. Nei pressi di Ravascleto fu fermato dai partigiani che, credutolo una spia dei tedeschi, lo uccisero nel bosco di Zovello. A Cludinico di Ovaro il maestro elementare Alfonso Carbone fu prelevato da casa dai partigiani, condotto in località Ayers, poco a monte del paese, e ucciso. Era colpevole di non aver voluto consegnare la pistola, avuta in dotazione quale ufficiale dell'esercito, ad un capo partigiano che gliel'aveva chiesta. Un altro lutto colpì la Val di Gorto. In questo periodo, il 15 luglio del 1944, nello scontro avvenuto sul ponte di Noiaris, a nord di Piano d'Arta, tra partigiani e tedeschi, in seguito a un colpo d'arma da fuoco, perse la vita il dottor Aulo Magrini, apprezzato medico condotto a Prato Carnico e valoroso comandante la spedizione partigiana Garibaldi Carnia. Nel mese di agosto la mancanza di viveri si fece particolarmente sentire. Cominciarono allora le partenze, a volte impressionanti per numero, della nostra gente verso la pianura in cerca di cereali. Erano centinaia e centinaia di persone di ogni età, dagli adolescenti ai sessantenni. Dopo due o tre settimane di cammino, spesso sotto la pioggia, affamati, impauriti e angosciati dai bombardamenti e dai posti di controllo, rientravano a casa disfatti dalla fatica, con i piedi piegati, portando a spalla o su piccoli carri trainati a mano il loro misero carico di cereali e generi di prima necessità, avuti da buona gente, più per carità che per pagamento. Tornando al diario di Soravito, che in questo periodo entra nella fase più significativa, lascio immaginare a ciascun lettore gli stati d'animo di quel ragazzo 23enne, catturato e umiliato, il dolore immenso di una madre che vede portarsi via uno dei suoi figli senza poterlo stringere al petto nel suo ultimo estremo gesto d'amore, la consegna in carcere di un pezzo di formaggio e di un paio di calzetti in lana sferruzzati con le sue mani, magari camminando con la gerla di legna sulle spalle. Intanto in Carnia, 12 ottobre 1944, mandati dal comando tedesco nella terra promessa, giunsero nella vallata di Ovaro tre colonne di cosacchi. Arrivarono all'improvviso a Liaris dal monte Pozov per una strada militare. La seconda giunse sempre a Liaris da Clavais per i boschi di Ravascleto, Bosque dai Louvs. La terza discese dai Comeglians, proveniente sempre da Ravascleto. Appena giunti nei vari paesi, Ovaro, Chialina, Liaris, Muina, Comeglians e nella vallata di Prato Carnico, i russi occuparono da padroni le case, si sedevano a tavola, mangiavano con avidità, dormivano nei letti, cacciando i padroni senza badare all'età, sesso e condizioni fisiche. Strappavano dalle tasche gli orologi, i portamonete, svuotavano i cassetti di ogni prezioso e se qualcuno si opponeva veniva percosso brutalmente. Furono 18.000 i cosacchi concentrati sulle montagne della Carnia. 10.000 erano cosacchi del Don e 8.000 circa erano musulmani, tutti comunque prigionieri dei tedeschi. Successivamente giunse in Carnia un battaglione di georgiani, i quali si comportarono in maniera esemplare con la popolazione e più tardi collaborarono addirittura con i partigiani. Molti soldati avevano al seguito moglie, figli, cavalli e animali domestici, convinti della promessa fatta loro da Adolf Hitler: la terra di Carnia in cambio della distruzione dei carnici colpevoli di favoreggiamento e protezione accordata ai partigiani. La Carnia quindi fu costretta ad alloggiare nei suoi paesi quel complesso di truppe. I cavalli cosacchi, che ammontavano a qualche migliaio, calpestavano liberamente i prati della Carnia, radendo il verde autunnale Ortigul e intaccando fino all'esaurimento prematuro le riserve di foraggio ottenuto faticosamente dalle genti carniche. Per sopravvivere, i mongoli, così venivano chiamati genericamente i russi, non esitarono ad abbattere mucche, vitelli, maiali, pecore e galline, i quali, sottratti alla popolazione già duramente provata dalla miseria e dalla fame, venivano scoiati nei cortili delle vittime del saccheggio. Nel suo diario Livo Soravito rivive intanto i momenti più tragici della sua tormentata storia. Nei suoi occhi e in quelli dei suoi compagni traspare quotidianamente il solito terribile interrogativo: perché? Perché tanta violenza? Perché tanto odio? Per chi? Per che cosa avviene tutto questo? E poi, se qui c'è l'inferno, campo di Buchenwald, cosa accade al tuo paese lontano, ai tuoi cari, mentre tu vivi quella triste realtà prigioniero? Interrogativi terribili, solo la voglia di vivere gli consente di non cedere alla disperazione, di non lasciarsi andare. La speranza che tutto quello che gli accade possa un giorno finire lo accompagna in tutta la sua prigionia, gli dà vigore, si aggrappa alla fede, a quella fede a cui tuttora è molto legato. Non la menziona spesso nel suo diario, perché è una cosa sua preziosa da custodire gelosamente dentro di sé, quasi a proteggerla dalla crudeltà degli uomini. Intanto arriva il 2 maggio 1945. Usciti dall'inferno del municipio di Ovaro in fiamme, le forze cosacche, supportate da quelle sopraggiunte a rinforzo, fucilarono indiscriminatamente i cittadini che riuscivano a rintracciare. Vennero passati per le armi svestiti e straziati 26 cittadini, tra i quali il parroco Don Pietro Cortiola, disseminati lungo le strade di Ovaro, bagnate dalla pioggia. Nelle case la poca gente superstite gelava per la paura. Dovunque si alzavano le vampate degli incendi provocati dalla furia cosacca, che tuttavia rispettò e risparmiò il medico del luogo, dottor Luigi Covassi, riconosciuto giusto ed umano in quanto adoperato incessantemente a curare feriti e ammalati durante l'occupazione. A commosso ricordo e omaggio delle persone massacrate, ecco il triste elenco: di Ovaro, Agarinis Antonio, 20 anni, Agarinis Dante, 22, Cimenti Pietro, 24, Cortivola Don Pietro, 38, Fedele Elio, 33, Fedele Francesco, 61, Gaier Ermenegildo, 45, Colman Matteo, 37, Gottardis Matteo, 21, Gressani Vittorio, 20, Mirai Costanza, 53, Not Secondo, 25, Pavona Giacomo, 23, Pavona Silvio, 53, Pavona Virgilio, 24, Rupile Rinaldo, 40, Tavoschi Giobata, 69, e Triscoli Matteo, 65, di Comeglians Colinassi Gino, 20, e della Pietra Giovanni, 22, di Prato Carnico Cleva Emilio e Gonano Pietro, di Gemona Fedele Renato, di Empoli Cioni Ingegner Rinaldo e Rossi Gilberto, di Rigolato Fruc Americo. I russi, ormai senza ostacoli né resistenza, non curanti dei morti che giacevano qua e là per le strade, nessuno si fidava a rimuoverli e rimasero fino all'indomani. Iniziarono il saccheggio armati fino ai denti e organizzarono la ritirata, raccogliendo e caricando sui carri feriti e una parte di cadaveri dei loro compagni. Alle 20 del 2 maggio incominciarono a transitare quattro lunghissime colonne di carri armati russi che raggiunsero Mauthen attraversando e seminando terrore a Komeljans, Ravascletto, Paluzza e Monte Croce, dove si unirono alle altre interminabili colonne provenienti dalla valle del But. La mattina del 5 maggio 1945 ebbero luogo a Ovaro i solenni funerali delle vittime della strage. Dal piazzale dell'ex stazione partirono le 23 salme giunte dalle rispettive abitazioni. Una gran folla, composta da rappresentanti dei sei comuni della vallata, si unì in corteo dirigendosi verso la chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, per poi snodarsi lentamente verso il cimitero. Testimoni ricordano ancora i muri di cinta del campo. Coperti di grappoli umani, il piccolo cimitero non poteva contenere quel fiume di popolo unito nel cordoglio. Sono passati appena 3 mesi dalla strage di Ovaro, che ha segnato l'epilogo del martirio della Carnia, e la vita riprende lentamente tra mille difficoltà. Le stalle e le cantine risultano infatti vuote, le case svaligiate dall'invasore in ritirata. Bisognava riempire immediatamente di animali le stalle e di fieno gli stavoli, per poi riempire nuovamente le cantine dei prodotti necessari alla sopravvivenza. Per fortuna, la miseria costrinse le genti carniche ad esprimere solidarietà, scambiandosi i prodotti necessari per la semina. Riuscirono pian piano a coltivare campi di patate, fagioli, mais, segala e avena. Raccolsero l'erba fino all'ultimo filo, arrampicandosi sulle montagne. Nessuna foglia fu lasciata nei boschi tenuti ben curati per favorire la crescita sana delle piante, che rappresentavano un prezioso combustibile e fonte di materiale da costruzione. In questo periodo la necessità costrinse i capi famiglia e molti giovani ad emigrare. Il loro sacrificio fu determinante a risollevare finanziariamente una popolazione ridotta alla fame. Per tornare ad Olivo ai nostri giorni, il 20 gennaio del 1951 sposa la sua amata Anna e il 18 gennaio del 1953 ha la gioia di stringere fra le braccia il piccolo Giancarlo. Nel marzo del 1952 supera gli esami per cantoniere nelle Ferrovie dello Stato, lavoro che esercita con passione e professionalità fino al 1 gennaio 1979. Il 1 maggio 1979 nasce il nipotino Gregorio, una gioia immensa per nonno Olivo e nonna Anna, ma una dura prova attende Olivo il 12 marzo 1981. Muore improvvisamente la moglie Anna all'età di soli 51 anni, troppo presto per un rapporto così bello. Olivo vive tuttora a Liaris, collabora attivamente alla vita del paese con la schiettezza e la genuinità tipica di un tempo non lontano, quando la solidarietà univa la gente. Apre il suo diario a tutti voi per ricordare, soprattutto ai giovani, fatti e avvenimenti tremendi, con l'obiettivo e l'auspicio che non abbiano più a ripetersi. Li vivremo assieme a lui, commentando gli avvenimenti più significativi della sua migliore esperienza. Ho vissuto intensamente questa particolare avventura a fianco del suo protagonista, immaginando, fantasticando, immergendomi in un mondo non lontano, affascinante e misterioso. Seguendo racconti e testimonianze, ho immaginato per esempio la vita in Carnia, fin dalle sue origini, che vogliono i Celti come solido anello della stirpe. Nonostante il susseguirsi di invasioni e lotte, la gente carnica ha mantenuto il carattere, rimanendo pur nella logica dell'evoluzione, un popolo ben definito nel linguaggio e nei molteplici aspetti del costume. Diversi documenti concordano che i Carni furono pastori di greggi e poi di armenti. Solo più tardi, e per esigenze marinare, sotto il dominio di Venezia del 400, presero ad utilizzare largamente i boschi. Immagino la donna figura dominante della casa, con i capelli avvolti dal fazzoletto, buona ma severa, ricurva sul focolare a ratizzare la fiamma, vestita di abiti lunghi e colorati, di cenere e di violetto, gli stessi abiti che coloravano le sagre, i mercati e le processioni sacre che si snodavano frequenti tra i boschi e nelle valli dove invocazioni e suppliche erano rivolte al buon Dio, in favore, a seconda dei casi, di sole o pioggia, e comunque per un proficuo raccolto nei campi. L'uomo più rude, impegnato nei boschi o alla cura del bestiame, oppure a scolpire il legno o la pietra, che torna tarda sera dai boschi o dal greto del fiume rombante di tronchi destinati all'arsenale di Venezia. Per secoli i fiumi della Carnia furono percorsi dalle zattere che, scivolando nelle acque gelide del disgelo e guidate da robusti montanari, accompagnavano legname galleggiante verso la laguna veneta. Zattars, fluvionanti, composero anche una canzone che erano soliti cantare tra la disordinata cadenza del rombo dei tronchi. Io Zattar, Zattar gno pari, il gno von, l'ere Zattar, o la ringa la fortune dalis mons in sin al mar. Dai racconti traspare l'intimità del casolare dove i bambini si addormentavano ancora nell'illusione di vecchie leggende, mentre le donne sgranavano un rosario. D'autunno le pannocchie intrecciate dipingevano di giallo i frontoni in legno dei casolari, e l'inverno riavvicinava gli animi, uomini e donne, emigranti che tornano e che ripartono, boscaioli e pastori che ricordano ancora un vecchio canto. Benedette l'antigae, iere dute buine int. La grande fame e i fenomeni naturali allora inspiegabili, inondazioni, trombe d'aria, eccetera, che si abbattevano sulle foreste, favorivano le allucinazioni e nel pensiero della gente prendevano forme di strani soggetti fantastici. Si dice che il Makarot primeggiasse sul Diaul, il primo generalmente rosso di capelli e gobbo, scendeva dai boschi ai casolari e scambiava dialoghi strani con la gente, poi improvvisamente si trasformava in un omone alto ed elegante, scomparendo tra le ombre dei boschi, emettendo allegre voci. Il secondo, diavolo, scendeva a valle solo di notte, faceva uscire dalle stalle in grande silenzio mucche, pecore, portandoli lontano sui monti. All'alba la gente trovava gli animali sfiniti dal lungo vagare notturno. A causa di queste e di altre leggende, chi era solito percorrere a piedi sentieri e strade solitarie di notte, lo faceva con il cuore in gola, e nell'ultimo tratto del percorso i tacchi dei malcapitati colpivano a ritmo indiavolato il fondo schiena tremante. La storia di Olivo Soravito, matricola 34751, nella sua semplicità desidera rimanere un prezioso momento di riflessione, con la speranza che trovi spazio nelle menti troppo impegnate nella frenetica corsa imposta dal progresso e negli spazi concessi da questo fenomeno, un umile motivo per guardare con speranza al futuro. Alberto Soravito di Meu. Pagina 23. File 5. Pagina 27. Dal mio diario. Questo è il diario di Soravito Olivo, il mio diario. Sono nato il 12 gennaio 1923 in Liaris, ultimo di 5 figli. Non conobbi mio padre perché morì di broncopolmonite quando avevo solo 3 mesi. Mia madre, Corva Cristina Oliva, rimase vedova con 5 figli maschi a soli 37 anni. A quei tempi non c'era nessuna assistenza, c'era solo l'aiuto della buona gente del paese. Frequentai le scuole elementari, la prima e la seconda classe, presso la signora maestra Miss Daris, in un locale vecchio di sua proprietà, le classi terza e quarta in località Pertan, sopra la vecchia latteria. Per frequentare la quinta si doveva andare fino a Ovaro. La scuola era a tempo pieno. Rientravo a Liaris a mezzogiorno per il pranzo, per poi ritornare giù al pomeriggio con ai piedi gli zoccoli e poco e mal vestiti, specialmente nel periodo invernale. La classe quinta era frequentata solo dal 30% dei ragazzi, non era obbligatoria. Di noi 5 fratelli, solo 2 abbiamo ottenuto il certificato di quinta classe, io e il fratello più anziano, che nel nostro caso era anche il capo famiglia. Mia madre, per tirare avanti la famiglia, doveva andare a lavorare per le case dove avevano bisogno. In genere si trattava di lavare a mano la biancheria e altri lavori domestici. Per i miei compagni di scuola il giovedì era giorno di vacanza, ma non per noi, perché quel giorno dovevamo andare per le case a portare legna o letame con la gerla o con la slitta. Tutto questo per tirare avanti dignitosamente. Terminate le scuole elementari, tutti cercavano un lavoro, ma non era facile, in quei tempi di miseria. Avevamo solo la possibilità di andare 3 mesi in alta montagna, presso le malghe, per accudire le bestie al pascolo e tutto il resto. Alla fine del tempo prestabilito, i proprietari ci davano un misero salario in natura, che consisteva in formaggio e ricotta. Nei mesi più freddi si lavorava per una 15 giorni nei boschi a tagliare piante per conto delle ditte appaltatrici, senza assicurazione e contributi. Ti facevano lavorare in nero. Per noi era impossibile imparare un mestiere, perché l'apprendistato aveva la durata di 3 anni ed era senza paga. Quello era un privilegio solo per i figli di papà. A 17 anni fui assunto come operaio presso la società di costruzioni Comense, che stava costruendo la strada da Liaris al Monte Zoncolan. Era il 1940 e i lavori terminarono nel 1941. Nel frattempo avevo 2 fratelli che lavoravano in Francia nell'agricoltura e gli altri 2 sotto le armi. La Seconda Guerra Mondiale era già scoppiata. Nel novembre 1941 fui assunto come boscaiolo per la cartiera di Ovaro, in località Pecoles. Si tagliava faggio e abete. I lavori terminano nel maggio del 1942. In quel tempo mi chiamarono alla visita medica di leva Tolmezzo. Risultato abile per il servizio militare, fui assegnato all'8° Reggimento Alpini. In precedenza avevo fatto domanda per entrare nel corpo della Polizia di Stato. Anche qui risultai abile. Mentre aspettavo la chiamata, mi notificarono che il distretto militare di Sacile non mi rilasciava il nulla osta perché ero già destinato alle truppe alpine. Così andò tutto a vuoto. Sempre nel maggio 1942, terminato il lavoro in Pecoles, il cantiere si trasferì in località Pala dell'Orso, che si trova verso Pradibosco, nella Val Pesarina. Anche qui si lavorava per conto della cartiera di Ovaro. Il direttore dei lavori era Vittorio Durli. C'erano anche due capo boscaioli che si chiamavano Giovanni Crosilla Nuti e Luigi Brovedan di Clavais, come operai Antonio Soravito di Meu, Giacomo Straulino, Pietro Soravito di Meu, Ermenegildo Duringon, Pietro Filippo Crosilla, con Massioni di Cuoco, ed io, che avevo anche il compito di tenere la contabilità della cucina. Poi c'era Stefanuti, che aveva la mansione di portare sul posto di lavoro l'acqua da bere e il mangiare agli operai. Eravamo circa 30. Sul posto di lavoro avevamo costruito un grande casone che serviva per dormire e ricoverarsi nei giorni di pioggia. Il mangiare veniva preparato dal cuoco. La mattina latte caldo con polenta e formaggio, a mezzogiorno polenta e companatico, che variava secondo le possibilità. Questo veniva consumato sul posto di lavoro. La sera una minestra con contorno e un quarto di vino. Noi giovani di leva avevamo l'obbligo tutti i sabati pomeriggio di presentarci al corso premilitare presso la sala d'aspetto dell'ex stazione ferroviaria di Ovaro della linea Villa Santina-Comeglians, chiusa e demolita nel 1935. Chi mancava alla dunata aveva grossi problemi. Veniva giustificato solo chi era in possesso di un certificato medico. Ai primi di settembre del 1942 ricevetti la cartolina di precetto. Dovevo presentarmi presso il distretto militare di Sacile il giorno 12 alle ore 9. Salutai la mamma, amici e parenti e partii. Arrivato alla stazione di Sacile in orario, c'era la ronda militare che ci stava aspettando e ci condusse presso il distretto. La sosta fu breve. Ci consegnarono un tascapane, la gavetta, il gavettino ed il foglio di viaggio. Poi ripartimmo. Io venni mandato a Gemona, nel magazzino militare che si trovava di fronte alla stazione. La prima cosa che ci fecero fare è la rasatura generale e la doccia. Poi ci diedero la divisa militare e tutto il resto, lo zaino e la tenda. Sembravamo dei veri alpini. I miei vestiti borghesi li spedirono a casa. Presi il primo treno diretto da Gemona a Tolmezzo e raggiunsi l'ottavo reggimento alpini, 120ª compagnia. Da quel momento incominciai la vera naia presso la caserma Cantore. In quel periodo erano ritornati gli alpini dalla Grecia e in caserma noi reclute se ne facevano passare di tutti i colori. A Tolmezzo rimasi circa 2 mesi per l'addestramento. Non si poteva andare a casa se non avevi il permesso delle autorità. Avevo tanta voglia di vedere mia madre. Alla mia chiamata eravamo in 3 fratelli sotto le armi, ma per disposizioni di legge uno doveva ritornare a casa, il più anziano. Infatti Marino ebbe il congedo provvisorio, perché in tempo di guerra non era consentito altro tipo di congedo. Dopo qualche giorno ci fecero partire da Tolmezzo diretti a Tarcento, facendoci camminare tutta la notte. Raggiungemmo Tarcento di primo mattino e ci accampammo in una vecchia filanda. La notte ci mandavano fuori in perlustrazione verso Pulfero e Nimis, verso il confine jugoslavo. Spesso venivamo attaccati dai partigiani slavi e rientravamo all'accampamento con commilitoni feriti anche in modo grave. Dopo alcuni giorni ci fecero partire per raggiungere Gorizia, Santa Lucia, Tolmino e Plezzo. Anche qui era una lotta continua contro i partigiani slavi. Una sera eravamo sul monte Canin e c'era tanta neve. qualcuno della nostra compagnia non fece più ritorno. Forse vennero catturati dai partigiani. Ai primi di dicembre 1943 ci fecero partire da Gorizia a bordo di camion militari verso Montesanto. Dopo 2 giorni di permanenza chiamarono dei nomi, tra i quali c'era anche il mio. Ci dissero di presentarci al comando, dove ci fecero restituire le coperte di lana e il materiale appartenente al comando. Eravamo in 15 alpini. Ci fecero partire per Udine e poi proseguire per Venezia, Verona, Bolzano e Trento, scortati da un sottotenente. Durante il viaggio chiedevamo all'ufficiale dove eravamo diretti, ma la sua risposta era sempre negativa. Pagina 31. File 6. Pagina 32. Trento, 12 dicembre 1943. Mentre eravamo in attesa di partire con l'automezzo militare, la gente del luogo ci chiedeva se andavamo in Russia e ci davano i nomi dei loro cari che combattevano in quei luoghi. Proprio in quei giorni i nostri alpini iniziavano la ritirata sul Don. Subimmo gravissime perdite, molti morirono, altri, dispersi, non fecero più ritorno. La nostra destinazione non era la Russia, ma eravamo destinati a Merano, presso la scuola sottufficiali, nella caserma del 5° Reggimento Alpini, come allievi comandanti di squadre. Arrivati verso sera a destinazione, eravamo 250 alpini provenienti dai vari reparti, il colonnello comandante della scuola ci fece un bel discorso sulla disciplina, l'obbedienza, eccetera, eccetera. Dopo 2 giorni di permanenza ci fecero la vestizione, biancheria e tutto il corredo. Il terzo giorno ebbe inizio il corso, sveglia alle 6, ginnastica, marcia e addestramento sulle nuove armi. Nella prima settimana 50 alpini furono dichiarati non idonei e rimandati ai propri reparti. Alla scuola si stava molto meglio che ai reparti, si mangiava bene, non più nella gavetta, ma in comode mense e sui tavoli c'erano addirittura le salviette. Il corso ebbe la durata di 3 mesi, ma non tutti furono promossi. Io fui promosso ed assegnato al comando 8° Alpini di Udine. Arrivato a Udine i primi di marzo del 1943, fui inviato a Tarcento come istruttore con il grado di caporal maggiore comandante di squadra. In quei giorni erano appena arrivate le reclute della classe 1924, primo semestre. Nella mia squadra c'erano 3 persone del comune di Ovaro: Aldo Di Vora, Giacomo De Prato e Aldo De Prato di Chialina. Dopo 2 mesi di corso ci fecero partire per Tolmezzo e in seguito per Paularo, accampati per 4 settimane sul campo sportivo. In quel periodo ebbi un permesso di 48 ore per rivedere mia madre, gli amici e il mio paese. Era il 25 luglio del 1943. In paese si festeggiava San Giacomo e nello stesso giorno apprendemmo dalla radio di Blasch la caduta del fascismo. A fine agosto del 1943 siamo rientrati a Tolmezzo. Io ero in attesa di ordini per rientrare a Tarcento per istruire le reclute della classe 1924, secondo semestre. Mentre aspettavo l'ordine di partire, era il giorno 8 settembre 43, verso le ore 20 abbiamo appreso che il maresciallo Badoglio aveva chiesto l'armistizio alle forze armate anglo-americane. Tutti contenti, era finita la guerra e per noi la naia, tutti a casa, si pensava, ma non fu così. Il nemico numero uno era sempre l'esercito tedesco. A noi, che eravamo nelle caserme, non era permesso uscire per nessun motivo. Solo dopo 2 giorni il comandante diede l'ordine di partire in stato di guerra. Armati fino ai denti, passammo per Verzegnis, Canale San Francesco, Pinzano al Tagliamento, attraversammo il ponte di San Pietro, Flagonia e San Daniele. Ci fu concesso di riposare nel campo sportivo di San Daniele. Verso la mezzanotte, durante il mio turno di servizio, udì degli spari. Chiamai subito l'ufficiale di servizio, che mi diede l'ordine di suonare l'allarme. A distanza di pochi minuti, vedemmo nella notte una jeep militare carica di tedeschi, i quali, notato il nostro accampamento, hanno fatto un velocissimo dietrofront alla ricerca di rinforzi. Il nostro comandante, visto come si erano messe le cose, ci ha riuniti e ordinato di scappare, di fare ritorno possibilmente alle nostre case e di distruggere tutte le armi prima dell'arrivo dei tedeschi. Io e altri compagni della Carnia ci siamo allora organizzati per la fuga. L'alpino Federico Nott aveva procurato un cavallo e un carretto militare su cui siamo saliti sopra e da San Daniele abbiamo preso la strada in direzione di Pinzano. Erano le 2 di notte. A metà percorso abbiamo trovato un'abitazione con le luci, candele, accese e i proprietari sulla porta di casa. Ci chiesero cosa stesse succedendo e così li abbiamo informati che la zona era piena di tedeschi. Io chiesi se avessero dei vestiti borghesi da darmi e loro gentilmente mi diedero pantaloni, maglietta e camicia. In cambio io lasciai loro la divisa completa, lo zaino e tutta la dotazione. Così vestito, per non farmi riconoscere dai tedeschi, raggiunsi Pinzano e assieme ai miei compagni presi la strada per San Francesco e raggiunsi la valle di Preone. Nel tragitto ci accorgemmo di essere seguiti da un'auto militare con tanto di bandiera sventolante. Pensando fossero tedeschi, il buio era ancora pesto. Abbiamo cercato di nasconderci. Io, che ero vestito con abiti borghesi, sono rimasto sulla strada. Quando l'auto giunse al mio fianco si fermò. Era una Fiat 1100 militare nuova. Il conducente era Silvio di Piazza di Ovaro, mio coscritto, che apparteneva all'autocentro di Udine. Anche se la macchina era stracarica, 14 persone, riuscì a salire a bordo, lasciando gli altri compagni che erano ormai prossimi a raggiungere le proprie case. A Preone scesero in 9, noi proseguimmo verso casa, prendendo la strada che da Raveo porta a Ovaro. Abbracciai finalmente mia madre, che fu molto contenta di rivedermi. I miei fratelli Marino e Francesco erano stati fatti prigionieri dai tedeschi e deportati in Germania. Il fratello Pietro era in Francia e Guglielmo aveva trovato lavoro presso la ditta De Antoni di Comeglians. Io dovetti rimanere per aiutare mia madre in casa nei lavori dei campi e fare anche diversi lavori alla gente del paese per guadagnare qualcosa per tirare avanti. Alla fine di novembre del 1943 trovai lavoro come boscaiolo per la cartiera di Ovaro, che stava effettuando un taglio nei boschi di Liaris in località Cleves alla base della Lunza. Siamo ai primi di dicembre del 1943. Verso sera raggiungo l'osteria di George o Zorch al centro del paese. Lì incontro circa 10 partigiani comandati da un ex ufficiale dell'esercito che non esisteva più. Avevano il campo base in una stalla alla periferia di Liaris in Novenas. Intanto la Repubblica di Salò continuava a mandare a noi giovani delle cartoline di precetto con l'ordine di presentarsi. Era tutto orchestrato dai fascisti per ricostruire il regime. Passato l'inverno, siamo nella primavera del 44, non c'era lavoro e mancavano i soldi per comprare anche le cose più indispensabili. Mi capitò allora l'occasione di andare a lavorare a Udine presso l'impresa Todd, T-O-D-T. Il lavoro consisteva nella costruzione di grandi hangar nella zona di Campoformido per gli aerei da bombardamento per conto dei tedeschi. Ci pagavano ogni 15 giorni e anche bene. Si dormiva nelle baracche di legno vicino a Udine. Giovedì 13 luglio 1944 decisi di andare a casa per aiutare mia madre a tagliare il fieno in alta montagna. Partito da Udine con il treno delle 9, arrivai a Tolmezzo alle ore 11. Scesi dal treno, ma tutte le uscite della stazione erano bloccate dai tedeschi, che controllavano uno per uno tutti i passeggeri. Al termine del controllo lasciarono liberi vecchi, donne e bambini. Soltanto 12 giovani sui 20 anni, tra cui il sottoscritto, vennero trattenuti e rinchiusi nella caserma dell'ex guardia di frontiera di Tolmezzo. Pagina 35. File 7. Pagina 36. Tolmezzo, 13 luglio 1943. Nello stesso giorno i tedeschi fermarono sul ponte di Caneva un camion carico di gente proveniente da Ovaro. Il conducente era Federico De Caneva. Al suo fianco sedeva Antonio Triscoli, che andava all'ospedale di Udine a trovare sua madre gravemente malata. Dopo un lungo controllo, i tedeschi hanno lasciato liberi le donne, i vecchi e i bambini, tranne Federico e Antonio, che vennero portati in caserma assieme a noi. Abbiamo trascorso la notte nella prigione della caserma, pensando che al mattino ci avrebbero lasciato liberi di andare a casa. Invece presero lo stesso camion, ci fecero salire tutti e 12, escortati da un sottufficiale della SS con un cane pastore, ci condussero fino a Udine, nelle carceri di via Spalato. Ci misero in un grande stanzone. Sul pavimento avevano sistemato della paglia che ci faceva da materasso. Per i bisogni personali avevamo un fusto in legno che portavano fuori a svuotare una volta al giorno. Dopo 2 giorni di permanenza eravamo pieni di pidocchi. Mentre mi trovavo in carcere, mia madre era venuta a Udine per potermi vedere. Mi aveva portato dei calzetti di lana fatti da lei e un pezzo di formaggio che mi venne consegnato. Per avere un colloquio con noi ci voleva un permesso, così, povera donna, dovette ritornare a casa senza vedermi. Dopo 3 giorni di carcere ci fecero un interrogatorio di fronte a un maresciallo tedesco e una signorina di Treviso che faceva da interprete. A me chiesero di dove fossi e dissi di Ovaro. Quando mi chiesero quanti partigiani ci fossero ad Ovaro, io risposi non lo so. La signorina mi diede 2 terribili schiaffoni. Cercai inutilmente di giustificarmi, dicendo che lavoravo a Udine con l'impresa Todd e quindi per i tedeschi, ma non mi credettero e venni rimandato in carcere. Il mattino del 20 luglio 1944 fui prelevato assieme ad altri 49 detenuti, condotto alla stazione ferroviaria di Udine e caricato su di un vagone del bestiame. Verso mezzogiorno giunse da Venezia un treno carico di detenuti al quale venne agganciato il nostro vagone. Durante il tragitto da Udine alla stazione della Carnia abbiamo cercato di aprire il vagone per poter scappare, ma non c'è stato possibile. Arrivati alla stazione della Carnia, guardai con tristezza la nostra terra, la nostra valle, e pensai a quando e se avrei potuto rivederla. In stazione ebbi la possibilità di mandare fuori dal vagone, attraverso una fessura, un biglietto con l'indirizzo di casa. Lo afferrò la signora Giovanni Cacciti di Caneva, che pregai di farlo avere a mia madre per informarla della mia destinazione. Caneva, 21/7/1944. Gentilissima signora, oggi, trovandomi alla stazione della Carnia, vostro figlio, trovandosi in una tradotta che era in viaggio per la Germania, mi consegnò questo biglietto per farvi sapere a voi. Sebbene non vi conosco, invio affettuosi saluti. Signora Cacciti Giovanna, Marcon, Caneva di Tolmezzo. Il treno partì verso Tarvisio. In prossimità di Moggio riuscimmo ad aprire il vagone, ma in quel tratto era troppo pericoloso saltare, così siamo arrivati a Camporosso. Durante la sosta, nel controllare i vagoni, i soldati tedeschi si accorsero che il nostro era stato forzato. Allora un gruppo di loro salì sul vagone e, accertato che c'eravamo tutti, cominciarono a riempirci di botte, senza guardare dove il terribile nervo colpiva. Da quel momento, per 4 giorni, non aprirono più il vagone, neanche per farci fare i bisogni. Il 24 luglio arrivammo al campo di concentramento di Buchenwald. Ci fecero scendere dai vagoni tra urla e imprecazioni, botte da orbi, e ci consegnarono al comandante del campo. Ci fecero mettere in fila indiana e marciare verso il campo, dove, sulla destra, c'era un grande magazzino con accanto il forno crematorio che fumava continuamente giorno e notte. Entrai insieme agli altri nel magazzino e ricevetti, come tutti, l'ordine di spogliarmi completamente e depositare gli indumenti personali, compresi i calzetti della mia adorata mamma, in un sacco di tela che aveva stampato il numero 34751. Trovai lo stesso numero inciso su di una targhetta che mi appesero al collo. Da quel momento quel numero sostituì il mio nome per tutta la durata del mio calvario. Proseguimmo lungo il corridoio dove a turno ci vennero tagliati a zero peli e capelli. Sempre in fila ci fecero fare la doccia, poi con un pennello da imbianchino ci cosparsero tutto il corpo con una specie di olio dall'odore cattivo. Sempre allineati e silenziosi ci fecero la foto a mezzo busto, di fianco e di fronte, con il grande numero di matricola. Mi consegnarono una giacca e un paio di pantaloni a righe come una zebra e un paio di zoccoli. Sulla giacca sinistra avevo un triangolo rosso con la lettera I, voleva dire italiano, e sotto la targhetta il numero di matricola 34751. Ero considerato un deportato politico e non un prigioniero di guerra, quindi noi italiani non avevamo la possibilità né di scrivere né di ricevere corrispondenza, opachi dalla Croce Rossa Internazionale. Usciti dal magazzino, ci condussero in un grande piazzale circondato da lunghe file di baracche in legno che loro chiamavano block. Le baracche erano sistemate tutte in discesa, con un grande viale in mezzo. Verso sera ci consegnarono al capo block del numero 34, che già aspettava minaccioso. Di Ovaro eravamo rimasti solo Antonio Triscoli e io, mentre Federico De Caneva fu destinato a un altro campo e non fece più ritorno a casa. Nelle baracche si dormiva su castelli a quattro piani, senza coperte. Un paglierizzo di paglia faceva da materasso e la loro capienza era di 100 persone. Il comandante del campo era un tedesco contrario al regime di Hitler, era quindi considerato un eversivo e rinchiuso a Buchenwald da 10 anni. Il suo compito era quello di controllare che tutto procedesse per il meglio, la distribuzione dei miseri pasti, il controllo degli ammalati e delle visite mediche e il recupero dei morti per consegnarli alle squadre addette alla cremazione. Durante la giornata c'era chi lavorava nelle fabbriche di armi e munizioni che si trovavano vicino al campo e chi lavorava in una grande cava di pietra. Chi lavorava nella cava doveva scendere 100 scalini, scortato dalle SS. Veniva caricato sulle spalle di un blocco di pietra pesante 20-30 kg e fatto risalire in superficie. Chi si fermava veniva colpito selvaggiamente con un nervo fatto appositamente. Ogni sera il rientro al campo e tutti venivano rinchiusi nel proprio blocco. Il mio era il numero 38. Pagina 40. File 8, pagina 41. Buchenwald, 24 agosto 1944. Dopo un mese, alle ore 11:30 del 24 agosto 44, mentre era in corso la distribuzione del pranzo, composto da 5 patate cotte e un pezzo di lardo misto a sangue cotto di maiale, si videro 3 velivoli in volo di ricognizione che lasciarono una nuvola bianca a forma di cerchio sopra il nostro campo. Dopo 10 minuti sopraggiunse una grossa formazione di bombardieri. Gli aerei alleati giunti sul bersaglio, reso evidente dal grande cerchio lasciato dai ricognitori, dettero inizio a un impressionante bombardamento che aveva come obiettivo la fabbrica di armi e munizioni che si trovava appena fuori il campo di concentramento. Dallo scoppio che ne derivò, grosse schegge raggiunsero perfino le nostre baracche, molti rimasero seriamente feriti e, in seguito alle ferite riportate, morirono senza alcuna assistenza. Anche la principessa Mafalda di Savoia, che si trovava prigioniera in una baracca riservata alle donne, morì in seguito alle ferite riportate. A causa del bombardamento, per una settimana mancarono i viveri e specialmente l'acqua potabile. Qualche giorno più tardi, il comandante del campo diede l'ordine di evacuazione. Ci fecero salire su vagoni ferroviari, ammassati come bestie, maltrattati e affamati. La destinazione era la città di Halles. Mentre eravamo fermi sullo scalo ferroviario di Halles, era di notte, suonò l'allarme. Dopo pochi minuti giunse una formazione di aerei che effettuò un violento bombardamento sulla città, centrando anche la ferrovia e parte della stazione. Ricordo che dentro il vagone saltavamo tutti come durante un violento terremoto. Il giorno dopo ci fecero partire verso la miniera di sale chiamata Plemnitz-Leau. Le baracche che ci ospitavano si trovavano a 2 chilometri dalla miniera. Per raggiungere la miniera e ritornare alle baracche dell'accampamento si doveva attraversare un paese. Al nostro passaggio i bambini di quel paese ci facevano oggetto di sputi e lancio di sassi e pietre che colpivano ovunque, anche con terribili conseguenze. Ricordo ancora i loro volti, il loro sorriso indiavolato. Quello che mi consolava era il pensiero della loro incoscienza. Non provavo odio nei loro confronti, solo pietà, tanta pietà. Nella miniera si estraeva il sale minerale. Era nocivo alla salute lavorare a quelle profondità oltre 800 metri, con quel tipo di esalazioni e umidità. Ci facevano scavare nel sale e ricavare dei grandi stanzoni che poi usavano come depositi di armi e munizioni. Giunse l'inverno e faceva molto freddo. In quel periodo non ci fecero risalire in superficie. Rimanemmo nella miniera giorno e notte, con l'aria malsana, anche se la temperatura costante di 18 gradi centigradi era piacevole. In questo periodo il mio amico Antonio Triscoli si sentì molto male. Chiese ed ottenne di essere visitato e curato. Lo fecero risalire in superficie e da quel momento non lo rividi più. Seppi più tardi che morì subito dopo essere risalito e fu sepolto in una fossa comune che misurava 40 metri per 40 e profonda 10 metri. I morti venivano gettati in quelle fosse perché in quel campo di concentramento non esistevano i forni crematori. Io ebbi la fortuna di avere ancora la salute e il morale alto. Conservavo la speranza che la guerra un giorno avesse fine e portare così a casa le ossa e la pelle rimasta. Dopo qualche giorno che mi trovavo nella miniera di sale, il capo blocco chiese chi era capace di fare il muratore. Sapendo che quella sarebbe stata la mia salvezza, alzai la mano e un tedesco mi prese il numero di matricola. Il giorno successivo mi fecero risalire in superficie e mi condussero con altri compagni di prigionia in un posto non molto lontano. Il freddo fuori era insopportabile. Per ripararmi e non congelare, dovetti mettermi addosso dei sacchi di carta. Il lavoro che dovevamo fare consisteva nel costruire delle case in muratura per famiglie tedesche sfollate dalle città bombardate. A me capitò di ammalarmi. Non potevo camminare a causa dei piedi piegati e un assesso al piede destro. Avevo il terrore a chiedere di essere visitato e curato, perché tanti miei compagni, dopo averlo fatto, non erano più tornati. Costretto dai dolori e dal timore di perdere gli arti, decisi di farmi visitare. Il dottore del campo mi praticò un taglio al piede per far uscire il pus e mi diede 3 giorni di riposo. Al termine dei 3 giorni dovetti riprendere il lavoro, anche se non ero guarito completamente. Fui rimandato però nella miniera di sale, dove credetti di finire lì veramente i miei giorni. Dopo una lunghissima settimana chiesero chi era capace di fare il carpentiere. Una seconda occasione per salvare la pelle, alzai senza esitazioni la mano e mi fu preso il nome 34751. Il giorno dopo mi fecero risalire. Il nuovo lavoro consisteva nel costruire i tetti alle baracche fatte in precedenza. Arrivò così il mese di marzo del 1945. Perdevo i miei compagni ogni giorno, li vedevo spegnersi, privi di forze. Nei loro occhi vedevo la rassegnazione per una fine ormai vicina. Per qualcuno morire era un sollievo, la fine di un calvario crudele. Mentre lavoravo alla costruzione dei tetti, conobbi un certo Mattia di Prato Carnico. Questi non era molto socievole né cordiale, mentre io avevo tanto bisogno di incontrare un vero amico. Lui se ne stava per conto suo. Ogni giorno che passava sentivo di avere il morale sempre più a terra. Le forze mi stavano abbandonando. Tra pelle, ossa e pidocchi pesavo ormai meno di 40 kg. Ai primi di aprile del 1945 ci informarono che eravamo prossimi alla Santa Pasqua. Il giorno 9 arrivò puntuale e fu l'unico giorno che non ci fecero lavorare. Si sentivano in lontananza spari e bombardamenti. Si vedeva gente che scappava, nell'aria c'era qualcosa di molto strano. L'indomani di Pasqua, lunedì dell'angelo, ci comunicarono con altoparlanti che dovevamo metterci in fila e allontanarci dal campo, seguendo le guardie SS. Molti rimasero nel campo perché non erano in grado di stare in piedi e vennero uccisi e ammassati malamente uno sull'altro. Non dimenticherò gli spari uditi alle mie spalle e il fuoco delle baracche applicato per non lasciare tracce del vergognoso trattamento riservatici e delle condizioni di vita nei campi di concentramento. Siamo partiti in mille, camminavamo in fila per cinque, sostenendoci a vicenda per non cadere a terra. Molti nel tragitto caddero e vennero finiti freddamente con un colpo di pistola alla testa. Ci fecero camminare un giorno intero. Arrivammo stremati, affamati e assetati in un paese deserto, abbandonato in fretta e furia dai suoi abitanti, che sentivano vicine le forze armate di liberazione. Riposammo in un fienile, dove abbiamo trovato del grano e della segala, che abbiamo consumato crudi. Il giorno dopo ci fecero ripartire. Io non capivo più niente. Stavo in piedi per miracolo, ma dentro di me sentivo la voglia di vivere e che qualcosa di importante stava per accadere. Ricordo che camminavo lungo la strada sorretto dai miei compagni e che attraversai un lungo ponte in ferro. Pagina 43. File 9. Pagina 44. 13 aprile 1945. Attraversato il ponte ci fermammo su di un grande prato verde. Sopra di noi volavano diversi elicotteri e fummo circondati dai carri armati americani. Da quel momento eravamo liberi. Io piangevo dalla grande gioia. Un ufficiale italo-americano, visto che ero italiano, mi riconobbe facilmente dal triangolo rosso e la scritta I sul lato sinistro della casacca a strisce. Si chinò su di me, che mi trovavo disteso e privo di forze a terra. Mi diede qualcosa da bere e mi disse: coraggio, sei libero, è finita. Le guardie SS tedesche che ci scortavano cercarono disperatamente di scappare, ma furono catturate e fatte prigioniere dai soldati americani. A noi fu indicato un paesino poco distante dal luogo della liberazione. Erano le 11 del 13 aprile 1945. La prima notte da uomini liberi, dopo 9 mesi di durissima prigionia, l'abbiamo trascorsa dentro le mura di un cimitero. Chi entrava, chi usciva. Tutti andavano alla ricerca disperata di qualcosa da mangiare. Vicino al cimitero c'era un paesino di contadini e là trovammo un po' di tutto. C'erano anche galline e conigli che ammazzammo e cucinammo alla meno peggio sulle braci. C'era anche il latte, ma per noi era sconsigliato. Bevendolo avrebbe favorito certamente l'insorgere di problemi intestinali a causa delle privazioni subite. 1000 persone accampate senza nessun controllo per 3 lunghi giorni, durante i quali molti miei compagni si ammalarono. Diarrea e febbri altissime non si contavano e diversi di loro morirono senza assaporare la gioia della ritrovata libertà. Per noi sopravvissuti fu terribile raccogliere le ultime raccomandazioni dei moribondi, che terminavano quasi sempre con un avvertite mia madre, mia moglie, i miei figli, ditegli che il mio ultimo pensiero era per loro. Gli americani intanto proseguirono nella lotta di liberazione per portare a termine la guerra, cosa che avvenne il 5 maggio 1945. Io e un mio compagno di Basiliano, Luigi Paces, stavamo molto male. Avevamo mangiato troppo per uno stomaco ridotto come una nocciolina? Non so spiegare il quantitativo ingerito. Avevamo diarrea e febbre altissima. Vistoci in quelle condizioni, alcuni nostri compagni procurarono un carretto trainato da una mucca, ci caricarono e ci portarono in un piccolo ospedale civile a 8 chilometri di distanza. Ci prestarono le prime cure alcuni ufficiali medici americani che avevano occupato il piccolo ospedale. Dopo 8 giorni, i nostri compagni di sventura vennero a salutarci in ospedale perché ci dissero: partiamo con un treno per l'Italia. In quella stessa notte, il mio compagno ed io scappammo dall'ospedale e non senza difficoltà raggiungemmo la stazione ferroviaria, distante circa 1 chilometro, ma lì scoprimmo che il treno era già partito ed il prossimo partiva solo il giorno successivo. Decidemmo allora di trovare riparo nei vagoni merci parcheggiati in stazione. All'interno dei carri trovammo gente di ogni tipo, civili, prigionieri di guerra. Solo io e Luigi eravamo prigionieri politici e gli unici a indossare ancora l'abito a strisce. Siamo partiti ai primi di maggio del 1945. Le linee ferroviarie erano in attività solo a tratti a causa dei danni provocati dai bombardamenti, che avevano come obiettivo principale proprio le vie di comunicazione. Si proseguiva allora su camion militari delle forze alleate e finalmente, dopo 2 lunghi mesi, siamo arrivati a Innsbruck, dove eravamo attesi per la disinfestazione. Ci spruzzarono addosso della polvere bianca che faceva morire i pidocchi ed altro, ci fecero fare la doccia fredda e riposare. Partiti da Innsbruck, sempre a mezzo di camion militari, raggiungemmo il confine italiano, finalmente in Italia. C'era chi piangeva a dirotto, chi baciava la terra, chi inneggiava l'Italia, quando qualcuno ci avvertì che un treno stava partendo per Verona. Lungo la linea ferroviaria stavano lavorando, gli operai erano prigionieri tedeschi controllati a vista da soldati delle forze alleate. Arrivati a Verona, sul piazzale della stazione c'erano diverse corriere della Pontificia. Io e il mio compagno di Basiliano cercammo la corriera per Udine. Dopo 1 ora di ricerche, stanchi, morti e affamati, trovammo la corriera, ma purtroppo già al completo. Il conducente, osservata la nostra disperazione e soprattutto le nostre condizioni fisiche, in 2 pesavamo 60 kg circa, mosso a pietà, ci chiese dove eravamo diretti. Venuto a sapere che dovevamo raggiungere Udine, ordinò senza esitare a 2 persone di lasciare liberi i posti, aggiungendo perentorio: questi devono partire subito. Giunto a Basiliano, Luigi mi guardò negli occhi, non aggiunse parole alle sue lacrime, che mi comunicarono in un lampo gioia, rabbia, tristezza, amicizia. Tutto culminò con un lungo abbraccio. Lui era arrivato a casa. Verso le 3 del mattino giunsi alla stazione di Udine. Dopo le lunghe ore di attesa, annunciarono il treno in partenza per Gemona. Giunto a Gemona dovetti camminare fino all'ospedaletto, dove presi il treno diretto a Villa Santina. Dopo una breve sosta alla stazione della Carnia a Tolmezzo, luogo della mia cattura, raggiunsi Villa Santina e seppi purtroppo che non c'erano mezzi per raggiungere Ovaro. Qualcuno per fortuna mi suggerì di chiedere un passaggio ai camion che trasportavano il carbone della miniera di Ovaro, cosa che feci e mi permise di raggiungere, non senza fortissime emozioni, il piazzale della miniera, distante meno di 4 chilometri dal mio paese. Pagina 46. File 10. Pagina 47. Ovaro. 16 luglio 1945. Erano le 10 del 16 luglio 1945. Dal piazzale della miniera sono partito a piedi in direzione di Ovaro. Per accorciare la strada presi un sentiero che portava a Lenzone. Sorretto solo dalla forte emozione raggiunsi le prime case di Lenzone, dove incontrai il signor Pietro Simonetti, il quale mi fece accomodare in casa e mi offrì un piatto di minestrone che io ricordo come il più buono della mia vita. Dopo aver ringraziato ripresi la strada che porta a Liaris, il mio paese. Mentre ero ospite a Lenzone mi vide e mi riconobbe Beppo il Muini sagrestano, che tra le altre cose faceva lo stradino, il quale si precipitò ad avvisare mia madre: «Uliva, uliva, livo alle tornat, alle vif, al sta arrivant». Mia madre non sapeva più niente di me. Da quando fui arrestato un anno prima, ormai mi credeva morto. Quando giunsi in prossimità del paese, mi vennero incontro emozionati e frastornati dalla gioia il fratello Marino, i miei cugini Attilio e Mina e tanti amici e paesani. Accompagnato a casa da una piccola processione, incontrai mia madre. Mentre piangeva mi guardava insistentemente, stentava a riconoscermi a causa delle mie condizioni fisiche. I miei fratelli, che si trovavano prigionieri in Germania, erano tornati molto prima di me. Ritornare tutti interi, nonostante tutto, era una fortuna. Il fatto di essere ritornato a casa, l'affetto dei miei cari, non mi fece dimenticare di essere molto stanco e ammalato. Ero rimasto senza capelli in testa, pieno di piaghe estese su tutto il corpo, provocate dalle botte inferte dai miei carnefici. Ero magro, sfigurato. Quando mi guardavo allo specchio avevo vergogna di me stesso. Riprese in parte le forze, decisi di farmi visitare dal nostro medico di famiglia, il dottor Luigi Covassi. Partito da Liaris, raggiunsi a piedi malfermo sulle gambe e con tanta fatica l'ambulatorio di Ovaro, dove visitava il dottor Covassi, un medico buono, generoso e capace. In sala di attesa incrociai gli occhi degli altri pazienti, vergognandomi delle mie condizioni. Ad un tratto la porta dell'ambulatorio si schiuse e apparve il dottore, che era solito scambiare qualche battuta spiritosa con le persone in attesa. Visto la mia condizione fisica, intuendo il mio disagio e le mie difficoltà, mi invitò ad entrare per primo. Mi chiese notizie sulla mia condizione, mi visitò e concluse suggerendomi di andare all'ospedale militare, dove avrei potuto riacquistare peso e forze senza danneggiare ulteriormente i miei organi interni. Mi suggerì di mangiare pochissimo e spesso, in modo tale da riabilitare il fisico ai ritmi normali, e mi invitò a ritornare per un altro controllo. Di ospedali e di militari ne avevo abbastanza. I miei di casa stavano tagliando il fieno in alta montagna, partivano dal paese il lunedì e rientravano il sabato. Decisi di andarci anch'io. Per raggiungere la località di Nava e Chialinassi ho impiegato più di 4 ore. Normalmente bastano 1 ora e mezza. Rimasi in montagna 3 settimane. I miei non mi permisero di fare alcun lavoro. Mi riposai e mangiai a piccoli pasti, poco alla volta, le povere pietanze di quel periodo: polenta e latte, polenta e formaggio, e ogni tanto minestra di verdure, la cui trasparenza faceva intravedere il fondo della scodella. A fine agosto del 1945, a sfalcio ultimato, raccogliemmo gli attrezzi e scendemmo in paese. Mi sentivo meglio, ero aumentato di peso e stavo riacquistando le forze. Decisi però di mantenere la promessa fatta al dottor Covassi di farmi rivisitare. Quando fu il mio turno, entrai in ambulatorio e il dottore, guardandomi, sopra gli occhiali abbassati sulla punta del naso, mi chiese chi fossi ed io risposi che ero il figlio di Cristina Corva di Liaris. Mi fece accomodare e mi chiese preoccupato: «Come sta tuo fratello, quello tornato da Buchenwald?» «Quello sono io», risposi, descrivendogli la cura che avevo scelto di fare, e lui, riposti gli occhiali, mi fissò, accennò un sorriso e aggiunse: «Miracoli della polenta?» Passarono i primi mesi ed anche l'inverno del 1945. Nella primavera del 1946 trovai lavoro come operaio con il comitato di ricostruzione di Ovaro, che aveva il compito di ricostruire gli edifici distrutti dai mongoli prima della loro partenza, avvenuta il 2 maggio 1945. I lavori ebbero la durata di un anno e diverse persone beneficiarono di questa possibilità di occupazione. Nel luglio del 1946 un gruppo di paesani, tra i quali anch'io, dette vita a una società composta da 70 soci, tutti di Liaris, denominata CRAL, Circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori. Due locali della latteria furono la prima sede ed io fui il primo gestore. Si apriva solo la sera e nei giorni festivi. Giovani e anziani avevano modo di trovarsi per una partita a carte e bere qualche bicchiere di vino. Nel 1947 lasciai il posto di gestore a Agostino Soravito, che aprì negli stessi locali anche un negozio di generi alimentari. A me infatti venne offerta la possibilità di lavorare come carpentiere nell'opera di ricostruzione del municipio di Ovaro, opera che terminò nella primavera del 1948 e poi rimasi disoccupato. Più tardi seppi che l'ufficio del lavoro di Udine offriva possibilità di impiego in Francia, miniera, boschi e agricoltura. Mio fratello Francesco ed io inoltrammo domanda come cittadini. Dopo 2 mesi le domande vennero accolte e ai primi di luglio del 1948, salutata la mamma e la fidanzata, presi con Francesco il treno per Milano, dove sostammo 2 giorni per le visite mediche e le firme dei contratti. Partiti da Milano abbiamo raggiunto la città francese di Bison, al campo di raccolta per i lavoratori emigranti. La nostra destinazione era Mâcon, dove si trovava la campagna da coltivare. Mio fratello parlava bene il francese e abbiamo capito che la paga che ci avrebbero data non era quella contemplata nel contratto. Avremmo dovuto dormire in una vecchia soffitta e senza servizi igienici. Tornammo allora presso l'ufficio immigrazione di Mâcon e rappresentammo le nostre ragioni. Ci fu proposto e accettammo di lavorare presso una cava di pietra, un lavoro duro e pesante. Decidemmo di tenere duro e, appena guadagnati i soldi per pagare il viaggio, raggiungemmo in gran segreto Parigi. Se ci avessero scoperti le autorità, ci avrebbero fatti rimpatriare. Grazie a parenti e conoscenti abbiamo avuto la possibilità di lavorare e di essere trattati dignitosamente, anche se agli occhi dei francesi non eravamo ben visti. Nel dicembre del 1949 ritornai a casa per le feste di Natale e riabbracciai la mamma e l'amorosa Anna. Tornato in Francia rimasi un altro lungo anno, fino a quando Anna ed io decidemmo di fissare la data del nostro matrimonio, il 20 gennaio 1951. Come dimenticare quel giorno? Nevicava abbondantemente. Sveglia alle 4. Alle 6 tutti in chiesa per la cerimonia. Alle 7 colazione e alle 8 inizio del viaggio di nozze a bordo di una balilla guidata da Primo Soravito, nostro parente, meccanico appassionato e capace, nonché inventore di congegni meccanici allora impensabili. Prima tappa a Enemonzo per la foto ricordo. Visitate le città di Udine e Gorizia, alle 12 raggiungemmo il ristorante Boschetti di Tricesimo per il pranzo e alle 19 di nuovo a Liaris, a casa, per la cena preparata dai suoceri. Con oltre 50 invitati abbiamo mangiato e bevuto fino a mezzanotte e poi tutti a ballare nell'osteria di Blas fino alle 3 del mattino. Terminata la breve luna di miele, dovetti rivestire i panni dell'emigrante fino al gennaio del 1952, anno in cui, superata la visita medica e le prove orali e scritte, fui assunto come cantoniere nelle ferrovie dello Stato. Alle ore 19 del 18 gennaio 1953 mia moglie Anna dà alla luce un bel bambino che decidemmo di chiamare Giancarlo e di battezzare 8 giorni dopo. Gli stipendi in ferrovia a quei tempi erano magri e fui tentato più volte di ritornare in Francia. A trattenermi e superare le difficoltà economiche fu il ricordo del mio passato, dalle sofferenze fisiche del campo di concentramento all'umiliazione della triste condizione di emigrante. Nel 1964, all'età di 41 anni, superati gli esami per la patente di guida, acquistai una piccola bianchina che mi consentiva di raggiungere agevolmente il luogo di lavoro e nei fine settimana mi offriva la possibilità di raggiungere i miei familiari a Liaris. Lo stesso anno ci fu l'occasione per ritrovarci tutti assieme come famiglia. Ho chiesto ed ottenuto un avvicinamento. Lasciai Como per raggiungere la nuova destinazione a San Vito al Tagliamento, dove ho avuto la responsabilità del tronco ferroviario Gemona, Pinzano, Casarsa, Sacile, oltre 50 chilometri di binari da controllare, 3 squadre di operai compresi i guardiani dei passaggi a livello da assistere e dirigere. Una grossa responsabilità che mi stimolò a fare sempre di più e meglio il mio lavoro, pur costretto a percorrere giornalmente diversi chilometri. Il 6 maggio del 1976, alle ore 19, mentre eravamo in casa a Villotta, mio figlio e io udimmo un forte boato seguito da una grande scossa. Era il terremoto che portò distruzione e morte in Friuli. Mia moglie Anna era a Liaris ad aiutare l'anziano papà in campagna e nelle faccende domestiche e, siccome le comunicazioni telefoniche erano interrotte, non esitai a salire in macchina per raggiungerla. In prossimità di San Daniele ci apparve uno spettacolo agghiacciante: case crollate, strade interrotte e ovunque gente piangente alla disperata ricerca dei propri cari rimasti imprigionati sotto le macerie. Proseguimmo più per la campagna che per la statale e il triste spettacolo aumentava nella sua tragicità, facendomi immaginare cose bruttissime al mio arrivo in paese. Fortunatamente questo non avvenne. Pur gravemente danneggiato, il mio paese risultava intatto e la gente molto impaurita, provata ma salva. Il 27 agosto dello stesso anno mia moglie Anna e io accompagniamo all'altare il nostro unico figlio Giancarlo, che si unì in matrimonio con Beatrice. Il 20 febbraio 1978 moriva mia madre. Quella santa donna che in un'altalena di terribili emozioni trovò la forza di superare cristianamente le dure prove che il destino le aveva riservato. Nello stesso giorno dovetti ricoverare mia moglie per un forte attacco di appendicite. Il 1 gennaio 1979, raggiunta l'età della pensione, lasciai il lavoro per dedicarmi alla famiglia e al piccolo Gregorio, che Beatrice dette alla luce il 1 maggio 1979. Il 20 gennaio del 1981 festeggiai l'anniversario di matrimonio, 30 anni. Gregorio aveva 9 anni ed era la gioia mia e di mia moglie Anna. Il destino volle che per Anna quella gioia durasse poco. Il 12 marzo, all'età di soli 51 anni, mi lasciò improvvisamente solo, nel dolore e nella disperazione. Un male imprevisto e rapidissimo, in un attimo, la fine di una bellissima storia d'amore. In un attimo il destino mi ha messo nuovamente alla prova, togliendomi quello che di più caro avevo al mondo, mia madre e mia moglie, i rami forti ai quali mi sono aggrappato con le poche forze rimaste per ritornare alla vita. Il loro quotidiano ricordo, immerso nel silenzio di una casa improvvisamente vuota, mi ha riportato con la mente ai giorni drammatici della prigionia, in particolare la sera, quando, interrotti i ritmi della giornata, vedevo scorrere come in un film le immagini della mia vita. Il momento della cattura, il carcere, le umiliazioni, l'imbarazzo, lo stupore e l'amarezza di toccare con mano la cattiveria dell'uomo. Immagini terribili di uomini, donne e bambini ridotti a scheletri, gli sguardi di tanti innocenti che prima della fine e a fil di voce affidavano a noi superstiti le ultime parole dolci destinate ai propri cari, ringraziandoci con l'ultimo lento movimento degli occhi. Ebbene, gli occhi di mia madre, della mia amata Anna, gli occhi di quanti si sono aggrappati all'ultimo estremo gesto d'amore, dedicando le ultime parole alle persone care, mi hanno dato la forza di guardare senza più paura al passato e il coraggio di accettare il progetto che Dio mi ha riservato, con il conforto degli occhi e del cuore dei miei cari, dei paesani e degli amici. Da quando sono andato in pensione sono stato eletto e ho accettato per 10 anni la carica di consigliere della cooperativa agricola con annessa stalla sociale di Liaris, poi quella di vicepresidente e presidente della latteria sociale, attualmente trasformata in centro sociale, ed infine consulente nel privato consorzio di Liaris. Ho sempre lavorato con passione, sacrificando volentieri il mio tempo libero a favore della comunità, convinto che anche il mio modesto contributo sarebbe servito a garantire un futuro migliore alla generazione di mio figlio e a quella del mio nipotino. Quando sento dire che il mondo è uno schifo, penso a coloro che lo dicono e ne parlano in osteria, ma non fanno niente per renderlo meno schifoso. Olivo Soravito, pagina 55. File 11, pagina 57. Comune di Ovaro, provincia di Udine. Il sindaco certifica che Soravito Olivo fu Pio Luigi e della Corva Cristina Oliva, nato nel comune di Ovaro, Udine, AD 23 gennaio 1923, residente nel comune suddetto ed attualmente dimorante in Francia per ragioni di lavoro, è stato catturato da truppe tedesche in azione di rastrellamento in Tolmezzo Udine in data 13 luglio 1944 e nella stessa data deportato in Germania nel campo di eliminazione di Buchenwald, che in seguito alla liberazione da parte delle truppe anglo-americane venne dalle stesse liberato in data 15/4/1945, che in data 16 luglio 1945 rientrò in Italia in seno alla famiglia in Liaris di Ovaro, Udine. Si rilascia la presente attestazione in esenzione di bollo ad uso assistenziale. Dal municipio di Ovaro AD 19 ottobre 1948. Il sindaco. Pagina 57. File 12, pagina 58. Salvi da Buchenwald insieme dopo 45 anni. Antonio Titolo di Maniago, Rino Picco di Bordano, Oswaldo Del Fabbro di Valpiceto di Rigolato, Olivo Soravito di Liaris di Ovaro, Luino Solari di Pesaris di Prato Carnico, liberati dagli americani, si erano lasciati nell'aprile del 1945, dopo quasi un anno di prigionia nel campo di concentramento di Buchenwald. Soravito e Del Fabbro erano partiti per Buchenwald il 20 luglio 1944, dopo essere stati catturati a Tolmezzo dai tedeschi. Nel campo di concentramento si sono incontrati con Picco, Titolo e Solari, condividendo fino alla liberazione la tremenda prigionia. Resi irriconoscibili a causa della fame e dei maltrattamenti subiti, erano tornati ai loro paesi, felici per la sorte loro riservata dal destino. Si calcola che da Buchenwald sia uscito vivo di media 1 su 40. Ognuno ha poi seguito la sua strada, senza avere mai avuto l'opportunità di rivedersi. Nei giorni scorsi è avvenuto l'incontro tanto atteso, organizzato da Del Fabbro in un ristorante di Rigolato. Inutile descrivere la gioia e la commozione che hanno provato nel riabbracciarsi. Sono state talmente grandi che si sono perfino dimenticati del fotografo che immortalasse lo storico incontro. Questa potrebbe essere però un'altra buona ragione per ritrovarsi ancora e per ricordare. Ricordare, soprattutto ai giovani, fatti e avvenimenti tremendi con l'obiettivo e l'auspicio che non abbiano più a ripetersi. Pagina 58.